dico un libro. Hashtag io resto a casa. Buonasera a tutti, benvenuti alla terza settimana di questi appuntamenti con il libro sotto il braccio. Lo facciamo come sempre con Replicante Teatro, con i nostri due meravigliosi attori, le voci che ci interpretano le parole di Dino Buzzati. Abbiamo iniziato questo nostro viaggio attraverso la Boutique del Mistero, un'antologia di racconti edito da Mondadori e pubblicato nel 1968. Abbiamo davvero fatto un viaggio nel tempo, ma anche un po' un viaggio nel tempo della vita di Buzzati, passando da racconti verso la conclusione della sua vita, racconti come quello che ci sta accompagnando in queste serate, invece un po' più frizzantino. Vado subito a salutare le nostre voci, cioè Barbara Caviglia, buonasera.
Buonasera Fabiola, buonasera a tutti, ciao Daniele.
E ovviamente saluto anch'io Daniele in regia, che non può risponderci ma che sicuramente sarà lì con la manina a farci ciao ciao. Non lo so, perché lui è in un posto e noi tutti siamo nelle nostre case e quindi non possiamo sapere che cosa facciamo, non ci vediamo ovviamente. Vado a salutare anche la nostra altra voce maschile, Andrea Da Marco.
Ciao Fabiola, ciao Daniele, ciao Barbara e buonasera a tutti.
È proprio bello, queste serate sono davvero un appuntamento tanto atteso, non solo dai nostri ascoltatori che ogni tanto ci scrivono su Facebook e sulla mail, ma anche, devo dire, da me, spero anche da voi, perché sono degli appuntamenti davvero interessanti. Oltre che leggere in compagnia e attraverso la vostra interpretazione entrare nel mondo di Buzzati, è davvero bello anche poterci sentire uniti, poterci ascoltare e un po' sentirci anche proprio tutte le sere.
Domenica a promuovere anche una raccolta fondi, che è il Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta. Proprio su proposta di Replicante Teatro abbiamo deciso di sostenere questa raccolta, questo fondo che è stato promosso da Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta, dalla Youth Bank, dal CSV, dalla Caritas Diocesana, dal Forum del Terzo Settore e dal Lions Club Aosta Host e Mont Blanc. Quindi un'importante raccolta che vuole avere due obiettivi principali: da una parte quello di sostenere l'emergenza, e in effetti hanno già messo in atto tantissime iniziative, tantissime attività, una tra tante, le altre le potrete andare a vedere sul sito, è quella di distribuzione del cibo e cibo fresco.
E come ci diceva Gianni Nuti ieri sera, che è il segretario generale della Fondazione Comunitaria, si è scelto anche di distribuire cibo fresco a chilometro zero, quindi ovviamente di produttori valdostani. Il secondo aspetto di questo fondo è quello di guardare al dopo, cioè guardare al futuro, e quindi di creare un substrato sociale ed economico che possa sostenere la ripresa, soprattutto di quelle categorie che economicamente sono state più vittime di questa emergenza. Ed è proprio per questo motivo che la Fondazione Comunitaria, insieme ai partner, ha già bandito un bando a cui possono partecipare soprattutto le organizzazioni appartenenti al terzo settore. Noi chiediamo ai nostri ascoltatori di aderire al nostro progetto, quindi ti dico un libro hashtag io resto a casa, ma soprattutto di aderire anche con un gesto concreto attraverso una donazione al Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta. Donare è molto semplice: dovete andare sul sito Fondazione Comunitaria VDA / andrà tutto bene, è anche molto facile da ricordare questo click su internet, e lì potrete trovare tutte le informazioni per poter donare, anche poco, ma è importante che la comunità possa partecipare attraverso anche degli eventi culturali che creano davvero una relazione diversa tra noi, ma partecipare alla ricostruzione del nostro territorio, perché ne abbiamo e ne avremo davvero bisogno. Prima di lanciare la lettura di questa sera, andrei come sempre a chiedere ad Andrea. Beh, il racconto vede come protagonisti un cane, un fornaio ed un eremita.
Esattamente, non solo, vede anche un donatore, cioè non mi dimenticherei della figura di spirito, che è quello che ha lasciato il forno al fornaio, che è defendente, eccetera eccetera. Ma giusto per non fare di nuovo il riassunto delle puntate, se no rischia poi di diventare più lungo della lettura. Magari questa sera potremmo partire da una considerazione, sempre intonata a quella di ieri, e cioè, ok, in un posto particolare giunge un cane che pare abbia visto Dio, e questo posto si chiama Tis. E oggi ho cercato di capire che cosa vuol dire esattamente Tis. Tis significa esso è, questo è. E che cos'è questo Tis, questo paese? È una realtà miseranda in cui tutti si odiano e si fregano l'un l'altro cordialmente. E questo cane, che appunto pare abbia visto Dio, interrompe questa consuetudine, portando qualcosa di nuovo in un paese cristallizzato nelle sue certezze. E che cos'è questa cosa nuova? È il dubbio. È il dubbio, che è sempre l'inizio di qualcosa di nuovo. Infatti Galeone porta a tutti come una sorta di grande specchio in cui tutti possono finalmente vedersi. Mi fermerei qui.
Ci fermiamo qui, non rubiamo altro tempo al nostro racconto. E allora, dalle voci di Barbara Caviglia e di Andrea Damarco, la terza puntata, Il cane che ha visto Dio.
Un giorno, sceso in cantina per la consueta operazione di recupero, l'attendente, tolta la grata della finestrella, stava per aprire lo sportellino della cesta del pane. Fuori, nel cortile, si udivano le grida dei pezzenti in attesa, le voci della moglie e del garzone che cercavano di tenerli a bada. L'esperta mano del defendente liberò la chiusura, lo sportellino si aprì e i pani cominciarono a scivolare rapidamente in un sacco. In quel mentre, però, egli vide con la coda dell'occhio una cosa nera muoversi nella penombra del sotterraneo. Si voltò di soprassalto. Era il cane. Di nuovo lui, sempre lui, il maledettissimo cane, fermo sulla porta della cantina. Galeone osservava la scena con placida imperturbabilità, ma nella poca luce gli occhi del cane erano fosforescenti. Defendente restò di pietra. Galeone, cominciò a balbettare in tono carezzevole e manierato. Tu, buono, Galeone, va... prendi, e gli lanciò una pagnottella, ma la bestia non la guardò neppure, come se avesse visto abbastanza. Poi si volse lentamente, avviandosi verso la strada. Rimasto solo il fornaio uscì in orrende imprecazioni.
Un cane che ha visto Dio, che ne ha sentito l'odore, chissà quali misteri ha imparato. Gli uomini del paese di Tis, alla presenza di quel cane, sono turbati. Si guardano l'un l'altro come cercando un appoggio, ma nessuno ha il coraggio di parlare. Poi uno finalmente sta come per aprire bocca. E se fosse solo una mia fissazione, questa faccenda del cane? Si domanda. Ma poi anche lui continua a far finta di niente. Galeone, con straordinaria familiarità, passa da un luogo ad un altro, entra nelle osterie e nelle stalle. Quando meno ci se lo aspetta, eccolo là in un angolo, immobile, che guarda fissamente e annusa. Anche di notte, quando tutti gli altri cani dormono, la sua sagoma nera appare all'improvviso contro il muro bianco, con quel suo caratteristico passo di noccolato. Ma non ha casa. Non possiede una cuccia. Gli uomini del paese di Tis non si sentono più soli, né mai tranquilli, neppure quando sono in casa con le porte sprangate. Tendono di continuo le orecchie. Un fruscio sull'erba. Un cauto e soffice zampettare sui sassi della via. Un latrato lontano, quell'abbaiare caratteristico che non è né rabbioso né aspro, eppure attraversa l'intero paese di Tis.
Beh, ma non fa niente, forse ho sbagliato io i conti, dice il sensale dopo aver litigato rabbiosamente con la moglie per due soldi. Insomma, E questa volta te la voglio passare liscia. Alla prossima però fili, annuncia il Friggimelica, quello della fornace, rinunciando di colpo a licenziare il manovale. Ma tutto sommato è una gran cara donna, conclude inaspettatamente, in contrasto totale con quanto detto prima, la signora Biranzi, in conversazione con la maestra a proposito della moglie del sindaco. Fa il cane randagio. E può darsi che abbaia un altro cane, o ha un'ombra, o una farfalla, o magari alla luna. Non è però da escludersi che abbai, a ragion veduta, quasi che attraverso i muri, le strade, la campagna, gli si è aggiunta la cattiveria umana. Nell'udire il rautuo richiamo, anche gli ubriachi espulsi dall'osteria cambiano atteggiamento.
Galeone compare in attesa nello sgabuzzino dove il ragionier Federici sta scrivendo una lettera anonima per avvertire il suo padrone che il contabile Rossi ha rapporti con elementi sovversivi. Ragioniere, ma che cosa stai scrivendo? Sembrano dire i due occhi mansueti del cane. Allora Federici gli indica la porta. Poi sta con l'orecchio all'uscio per assicurarsi che la bestia se ne sia andata e la lettera però la butta dentro al fuoco.
Galeone poi compare assolutamente per caso ai piedi della scala di legno che porta all'appartamentino della bella e sfrontata Flora. Flora, è già notte alta ma i gradini scricchiolano sotto i piedi di Guido, il giardiniere, padre di 5 figli. Due occhi dunque brillano nel buio. Ma allora non è qui, accidenti, esclama l'uomo a voce alta perché la bestia odia. Col buio si sbaglia sempre, non è questa la casa del notaio che cercavo, e ridiscende a precipizio.
Oppure Galeone lascia udire il suo sommesso abbaiare, un dolce brontolio a guisa di rimprovero, mentre Pinini e il Gionfa, penetrati nottetempo nel ripostiglio del cantiere, hanno già messo mano su 2 biciclette per rubarle. Tony, c'è qualcuno che viene, sussurra allora Pinini in assoluta malafede. Mi è parso anche a me, dice il Gionfa. Meglio filare.
Oppure Galeone manda un lungo mugolio, una specie di lamento, proprio sotto i muri del forno all'ora giusta, quando defendente chiuse questa volta a doppia mandata porta e cancelletti dietro di sé, è disceso in cantina per fregare il pane dei poveri della cesta durante la distribuzione mattutina. Il fornaio allora stringe i denti. Ma come fa a saperlo, quel cagnaccio della manovra? E tenta di alzare le spalle, ma poi gli vengono i sospetti, anche a lui. E se in qualche modo Galeone lo denunciasse, tutta l'eredità andrebbe in fumo. E così, col sacco vuoto, piegato sotto il braccio, defendente risale in bottega. Ma quanto durerà la persecuzione? Il cane non se ne andrà mai più. E se resta in paese, quanti anni potrà ancora vivere? Oppure c'è il modo di toglierlo di mezzo una volta per tutte?
Che dopo secoli di negligenza, la chiesa parrocchiale ricominciò a popolarsi. La domenica a messa vecchie amiche si incontravano, ciascuna con una scusa pronta. Sa cosa le dico? Che con questo freddo, l'unico posto dove si sta ben riparati è proprio la chiesa. Ha i muri grossi, il caldo che hanno immagazzinato d'estate lo buttano fuori adesso. E un'altra. Un benedetto uomo questo prevosto, Don Tabià. Mi ha promesso le sementi di 3 descanze a giapponese, sa quella bella gialla. Ma se non mi faccio vedere in chiesa, lui fa finta di essersi dimenticato, magari. E un'altra ancora. Capisce, signora Erminia? Voglio fare un altro 2 di pizzo proprio come quello là dell'altare del Sacro Cuore.
Ma siccome portarlo a casa da copiare non posso, bisogna proprio che venga qui a studiarmelo. E ascoltavano, sorridevano. Le amiche ascoltavano le une e le storie delle altre, preoccupate soltanto che la propria scusa sembrasse abbastanza plausibile. Poi si dicevano, Don Tabià ci guarda, e sussurravano come scolarette. E intanto si concentravano sul libro della messa.
Non una veniva senza scusa. La signorina Ermelinda, per esempio, non aveva trovato altri per fare insegnare il canto alla sua bambina, così tanto appassionata di musica, che non te ne sta dell'uomo. E adesso veniva in chiesa per ascoltarla nel Magnificat. La tiratrice, lei, dava appuntamento in chiesa a sua mamma, che il marito lui non voleva vedere per casa. E persino la moglie del dottore, proprio sulla piazza, pochi minuti prima, aveva messo, per caso, un piede a terra malamente e si era fatta una storta. Era dunque entrata per restare un poco seduta, nient'altro. E in fondo alle navate laterali, presso i confessionali grigi di polvere, dove le ombre sono più fitte, stava qualche uomo impalato. Dal pulpito, Don Tabià si guardava intorno sbalordito. Stentava a trovare le parole. E sul sagrato, intanto, la leone stava disteso al sole, bello, tranquillo. Sembrava si concedesse un meritato riposo. All'uscita dalla messa, senza muovere un pelo, sbirciava tutta quella gente. Le donne sgusciavano dalla porta, allontanandosi chi da una parte, chi dall'altra, e nessuno e nessuna che lo degnasse di un'occhiata. Ma finché non avevano svoltato l'angolo, si sentivano i suoi sguardi nella schiena come due punte di ferro conficcate.
L'ombra di un cane qualsiasi, bastava che assomigliasse vagamente a Galeone, fa dare dei soprassalti. La vita è diventata un'ansia. Là dove c'è un po' di gente, al mercato, al passeggio serale, mai il quadrupede manca. Tutti gli sono indifferenti. Eppure, quando sono soli e in segreto, lo chiamano invece e coi nomi più affettuosi gli offrono tortelli e zabaglione. I bei tempi di una volta usano adesso esclamare gli uomini, così, genericamente, senza specificare il perché. Ma nessuno che non capisca al volo. Perché i bei tempi, intendendo dire senza specificarlo, erano quelli in cui si poteva fare i propri porci comodi e darsene quattro se occorreva e andar per contadina in campagna e magari anche rubacchiare e la domenica starsene a letto fino a mezzogiorno. I bottegai invece adesso hanno imparato ad adoperare carte sottili, stanno bene attenti a misurare il peso giusto e la padrona non picchia più la serva. Carmine Esposito, quello dell'agenzia dei pegni, ha imballato tutte le sue cose per traslocare in città. Il brigadiere Venariello se ne sta allungato al sole sulla panca ora, dinanzi alla stazione dei carabinieri. È morto di noia e si domanda, ma i ladri dove sono andati a finire? Nessuno tira più le potenti bestemmie di prima, che davano così gusto. Nessuno, solo in aperta campagna e con le debite cautele, dopo attente ispezioni, stando attenti che dietro alle siepi non si nasconda qualche cane.
Ma chi osa ribellarsi? Chi ha il coraggio di prendere a pedate Galeone o di somministrargli una cotoletta all'arsenico come nei segreti desideri di tutti? Neanche più nella provvidenza possono sperare. La santa provvidenza, a rigor di logica, deve essersi schierata tutta dalla parte di Galeone. Bisognava fare assegnamento sul caso, dunque. Sul caso di una notte tempestosa, ad esempio, con lampi e fulmini che pare finisca il mondo. Ma certo, il fornaio dipendente Sapori oltretutto ha un udito da lepre e lo strepito dei tuoni non gli impedisce di avvertire un travestio insolito, da basso, in cortile. Eccola la provvidenza, eccolo il caso che giunge a proposito. Devono essere dei ladri, ma sì, certamente. Dipendente balza dal letto, afferra nel buio lo schioppo e guarda giù attraverso le stecche delle persiane. Ci sono due tipi, gli pare di vedere, che stanno dandosi d'attorno per aprire la porta del magazzino. E al bagliore di una saetta vede anche in mezzo al cortile imperturbabile sotto i tremendi scrosci un grosso cane nerastro. Perfetto, deve essere lui, il maledetto, venuto forse a dissuadere i due bricconi. Bisbiglia dentro di sé una bestemmia spettacolosa, arma lo schioppo, dischiude lentamente le persiane, quel tanto da poter scorgere la canna, aspetta un nuovo lampo e mira al cane.
Ecco, il primo sparo va completamente confuso con un tuono. E poi, al ladro, comincia a urlare il fornaio, ricarica lo scoppio, spara ancora all'impazzata, ode allontanarsi dei passi affannosi e poi per tutta la casa voce e sbattere di porte. Moglie, bambini, garzoni accorrono spaventati. Poi una voce, sorprendente, guardi che ha ammazzato un cane. Galeone, sbagliarsi a questo mondo è possibile, specie in una notte come questa, ma pare proprio lui, tale e quale. Galeone giace proprio stecchito in una pozza d'acqua. Un pallottone gli ha attraversato la fronte. È morto secco. Defendente, naturalmente, non va neanche a vederlo. Ma tanto per non destar sospetti, scende a controllare che quei ladri non abbiano scassinato la porta del magazzino e, come ha constatato di no, dà a tutti la buonanotte e si ricaccia a letto. Finalmente, si dice defendente, preparandosi ad un sonno beato. Ma non gli riesce più di chiudere occhio.
Al mattino, che c'era ancora buio, due garzoni portarono via il cane morto e lo andarono a seppellire in un campo. Defendente non osò ordinare loro di tacere, si sarebbero messi in sospetto certamente, ma fece in modo che la cosa passasse via liscia senza tante chiacchiere. Chi rivelò il fatto? La sera il fornaio si accorse subito al caffè che tutti lo fissavano, ma subito ritiravano gli sguardi come per non metterlo in allarme. «Abbiamo sparato stanotte, eh?» fece il cavalier Bernardi. «Battaglia grossa stanotte al forno, eh?» chissà chi erano, rispose il dipendente senza dare importanza. Volevano scassinare il magazzino, quei malnati ladruncoli da poco. Ho sparato due colpi alla cieca e quelli se la sono battuta. Alla cieca? Chiese allora il Lucioni. E perché non gli hai sparato addosso già che c'eri? Con quel buio, che cosa vuoi che vedessi? Ho sentito grattare giù alla porta e ho sparato fuori a casaccio. E così hai spedito all'altro mondo una povera bestia che non aveva fatto niente di male a nessuno. Disse il fornaio quasi soprapensiero. Ho beccato un cane, e chissà com'era entrato. A me cani non te ne fanno mica,
Si fece un certo silenzio. Tutti lo guardavano. Il Trevaglia, il cartolaio, mosse verso la porta per uscire. Buonasera, signori. E buonasera anche a lei, signor defendente Sapori. Ma come? Che cosa intendeva dire quell'imbecille? Gli facevano colpa di aver ammazzato il cane dell'eremita? Invece di essergli riconoscenti, lui li aveva liberati da un incubo. E adesso storcevano anche il naso. Ma che cosa li prendeva? Fossero stati sinceri una buona volta. Il Bernardis, come sempre inopportuno, cercò di spiegare la questione. Vedi, defendente, qualcuno dice che avresti fatto meglio a non ammazzarla, quella bestia. E perché? L'ho fatto forse apposta? Apposta o no, era il cane dell'eremita, dicono. E adesso, dicono, che era meglio lasciarlo stare, dicono. Che ci penserà la provvidenza. Sai come sono le chiacchiere, vero? E che ne so io dei cani degli eremiti, Cristo di un Cristo, ma vorrebbero farmi processo questi idioti, che non sono altro. Calma, calma, ragazzi, si intromise il Lucioni. Chi ha detto che quello era il cane dell'eremita? Chi ha diffuso questa balla? Lo dicono quelli che l'hanno visto questa mattina, mentre lo seppellivano, continuò il Bernardis. Dicono che sia proprio lui, con una macchiolina di pelo bianco in cima all'orecchio sinistro. Nero per il restante? Chiese il Lucioni. Sì, nero, rispose uno dei presenti. Piuttosto grosso? Con una coda a spazzola? Precisamente, fecero tutti in coro. Quindi, il cane dell'eremita, volete dire? Sì, dell'eremita. Ma guardatelo là, il vostro cane, disse il Lucioni, facendo segno alla via. È più vivo e sano di prima. Defendente si fece pallido come una statua di gesso. Col suo passo dinoccolato, Galeone avanzava per la via. Si fermò un istante, guardò gli uomini attraverso la vetrata del caffè e poi proseguì tranquillo.
Cane che ha visto Dio, questo era il terzo capitolo di questa nostre, di queste nostre serate, del racconto tratto dalla boutique del mistero. Barbara, il racconto è sempre più bello e questo finale, insomma, ci lasciate davvero con il dubbio di quello che succederà domani.
Ebbene, giusto così, mi fai venire in mente una cosa che ho riletto proprio oggi, perché sto ripercorrendo un po' di vecchie letture e avendo tutto questo tempo, e in una pièce teatrale di Thomas Bernhard, ad un certo punto un personaggio dice che ha sognato di aver visto un tipo che stava scavando, e allora lui gli chiede: che cosa fai? E quell'altro gli risponde: scavo. E lui torna a domandargli: ma da quanto tempo? E lui: scavo. E l'altro: ma perché lo fai? E quello: scavo. Allora gli chiede: ma fino a dove? E lo scavatore risponde: finché ci passo. Allora, mi viene in mente perché, insomma, è andando sempre un pezzettino avanti nel momento in cui ci si trova, che forse si trova poi qualche altra novità, qualche sorpresa, chissà.
Chissà, chissà, aspettiamo domani sera allora per la conclusione del nostro racconto, Il cane che ha visto Dio. Ragazzi, io come tutte le sere vi ringrazio, quindi un saluto a te, Barbara.
Ciao Fabiola, buona serata a tutti e ci risentiamo domani.
E un saluto anche ad Andrea Da Marco, a domani sera.
A domani sera, Fabiola, buona serata a tutti e a domani.
Ringrazio come sempre anche la nostra regia e quindi Daniele Frimer, che rende possibile queste dirette, ognuno dal proprio divano e ognuno dalla propria casa. Vi invito di nuovo tutti i nostri ascoltatori ad andare sul sito fondazionecomunitariavda/andratuttobene per sostenere.
avverrà nelle prossime sere. Non mi resta che augurarvi una buona serata e una buona notte da parte mia e da parte di tutta Radio Trattasta in Blu.
Ti dico un libro, hashtag io resto a casa.